Ed eccoci qua alla 36esima puntata di Artista alla Vista. Siamo con un ospite davvero speciale, Danilo Sulis di Radio 100 Passi e autore del libro da poco uscito Da Radio Out a Radio 100 Passi. Ciao Danilo.
Ciao.
Buongiorno. Stavamo parlando proprio adesso, poco fuori adesso la diretta, mi stavi raccontando un po' dell'avvento appunto della prima di Radio Out, ricordiamo fondata da te, da Peppino Impastato e da altri amici comunque là vostri, è diventata poi Radio 100 Passi con tutto quello che è successo in mezzo. E in questo libro mi stavi dicendo comunque c'è di tutto, no? C'è la storia e c'è anche la storia musicale, c'è anche lo sdoganamento di tante cose da una radio libera a una radio commerciale. Da dove
Sì,
nasce, diciamo,
il libro parla chiaramente della storia mia con Peppino Impastato, della nascita del Circo Musica e Cultura, della nascita di Radio Out,
Sì.
perché inizialmente nasce il Circo Musica e Cultura e poi come Circo Musica e Cultura organizzammo il Festival di Spiaggia Magaggiare, una cosa che io oggi definisco una via di mezzo fra un Festival dell'Unità e Woodstock, perché
Wow.
perché Festival dell'Unità perché la mattina organizzavamo chiaramente il pomeriggio, io scusavo, abbiamo organizzato dibattiti, incontri su varie tematiche, mentre invece la sera a palco montato sulla spiaggia si ascoltava musica dal tramonto sino all'alba dell'indomani, la gente distesa sulla spiaggia ad ascoltare i concerti. Quindi in questo modo, diciamo, questo è il pezzo di Woodstock. Io avevo già una radio a Palermo, una delle primissime radio nate in Italia. E registrai dibattiti e concerti e invitai Peppino in radio a commentare con me queste registrazioni. Lui entrava per la prima volta in una radio libera e rimase particolarmente affascinato. E quando finì la trasmissione, mi disse: Danilo, mi devi trovare il trasmettitore perché dobbiamo fare la radio anche a Cinisi. Nel film I 100 Passi c'è un personaggio che non mi somiglia per niente, che si chiama Barba Blu, uno con la barba e i capelli ricci, che dice: Cavolo, da fare una radio, che abbai sono antennino, ma chi ci vuole? Cioè, ecco, quel personaggio che porta l'attrezzatura, quello sarei io, diciamo.
Danilo, ragazzi, per chi ci ascolta.
E quindi diciamo, nasce così il Radio Out. E nel libro, oltre a raccontare una serie di aneddoti, anche un po' inediti, personali su alcune cose che abbiamo fatto con Peppino, diciamo che ripercorre tutti quegli anni. E come ti dicevo prima di iniziare la trasmissione, racconta anche le evoluzioni musicali che le radio libere hanno consentito, perché erano anni in cui soltanto la RAI si poteva ascoltare
Con tutti i limiti
chiaramente,
del caso anche poi, no?
certo, praticamente l'unica possibilità era di ascoltare dei brani proprio prettamente commerciali. Parliamo di Nilla Pizzi, parliamo di Oretta Berti, che ce l'abbiamo ancora. E quelli erano anni in cui si potevano ascoltare brani musicali solo che duravano 3-4 minuti, un po' come ancora oggi fanno le radio commerciali, perché hanno anche dei limiti legati al fatto che devono mandare la pubblicità, cosa che invece vincoli che noi non avevamo. Quindi le radio libere hanno rappresentato la possibilità di ascoltare anche un certo tipo di musica diversa, non avendo vincoli di tempi. Potevamo permetterci di mandare le famose suite, intere facciate di 33 giri, un po' come succedeva dai Pink Floyd, dai Genesis, King Crimson, tutti questi gruppi che allora facevano questi 33 giri che prendevano intere facciate. E quindi la radio ha avuto anche questo ruolo di crescita musicale e culturale.
Sì, su più aspetti, diciamo, anche perché poi il riscontro si è notato subito anche, no, da parte delle persone che ascoltavano, no, la radio.
Sì, e difatti una cosa che io ripeto sempre, per me la radio libera di quegli anni potrebbe essere paragonabile al primo social, perché è stata la prima volta che gli ascoltatori hanno potuto partecipare alle trasmissioni. Ora con le web radio lo facciamo con le chat, si usano i
Certo.
social, ma in quegli anni c'erano le telefonate in diretta, quelle più commerciali magari. L'ascoltatore ti chiedeva di mettere questo brano piuttosto che quello, in quello è un po' più impegnativo. impegnate come le nostre, invece si stabilivano anche degli argomenti da discutere giornalmente e le persone partecipavano a modi talk show, diciamo, però discutendo appunto degli argomenti che lanciavamo ogni giorno.
Sì, bellissimo così anche come primo impatto, perché poi ci ritroviamo 50 anni, no? 60 anni quasi dopo, dove appunto troviamo un mondo così più aperto, più comunque in collaborazione anche tra chi fa poi la cosa comunque artistica, no? A chi la riceve, una comunicazione bellissima. Ma in quegli anni là comunque, quando ci iniziarono ad essere, no? Diciamo i primi problemi, poi al di là, no, di quello che facevate, dell'entusiasmo con la radio, Peppino in passato incluso, come invece avete vissuto? Cioè voi eravate preparati o era pure l'innocenza, diciamo, di quegli anni che non ti faceva pensare, ecco? Perché poi c'è stata una risposta dura, no, da parte della mafia fuori, da parte di tante persone che comunque poi ti lasciavano da solo, ecco, un po' ti abbandonavano. Ve l'aspettavate o no in quegli anni, per come...
Beh, ci sei passato vicino. In realtà una punta di incoscienza sicuramente giovanile c'era, ma c'era comunque moltissimo la voglia di lottare, di cambiamento. Quelli erano gli anni che venivano nel post 68, quindi diciamo che era quella la nostra, il nostro modo di fare politica, e la radio è stato il primo momento per uscire dal territorio, per allargare il territorio. Dal volantinaggio davanti alle scuole o dalle assemblee nelle scuole si passava, certo, invece all'utilizzo della radio come mezzo per allargare appunto la platea di gente che poteva ascoltare le nostre idee, diciamo, perché era appunto un mezzo d'espressione. Per cui ecco che dal paese vicini si è usciti, per esempio, per arrivare in tutti i paesi vicini, cosa che già aveva fatto il Circolo Musica e Cultura con l'aggregazione di ragazzi che venivano da tanti paesi vicini. Il Circolo Musica e Cultura nasce anche da un'idea di Francesco in passato, perché io conosco Peppino in passato perché Francesco in passato, che è il cugino di Peppino, era mio compagno di scuola e con lui condividevo l'amore per la musica, perché io nasco musicista e negli anni 70 ero mediamente conosciuto anche a livello nazionale, quindi sono diventato una sorta di punto di riferimento per gli artisti siciliani, per le associazioni, certo, per i partiti politici. E io in quegli anni feci parte di alcuni collettivi che a livello nazionale stabilirono la nascita dei CAMI, Centri Attività Musicali. Praticamente in quegli anni, come è il mio caso, se volevi imparare uno strumento potevi farlo solo in conservatorio. Adesso invece, se vuoi, e in conservatorio potevi imparare solo certi strumenti. Addirittura negli anni in cui iniziai io suonavo già la chitarra, ma la chitarra era ritenuta uno strumento frivolo, addirittura in conservatorio, nonostante esistessero le partiture per chitarra classica, per cui non esisteva lo studio della chitarra, mi iscrissi in pianoforte. Okay. Poi mi sono appassionato e sono rimasto prima tastierista, pianista, eccetera, eccetera. E quindi, diciamo, nasce l'esigenza di creare dei luoghi dove si poteva imparare la musica in maniera meno formale, dove potevi imparare la batteria. Ancora oggi esistono le percussioni in conservatorio, non certo la batteria, dove potevi suonare il basso elettrico anziché il contrabbasso, dove potevi studiare un sax, perché chi suonava il sax in conservatorio doveva studiare il clarino, non esisteva il sax, o una chitarra elettrica, cosa inimmaginabile per uno studio classico. E quindi, diciamo, invece nascono questi centri di attività musicale, quindi quelle che poi sono diventate le scuole popolari di musica. Roma ce ne avete. E quindi Francesco in passato pensa di fare la stessa cosa anche a Cinisi, e quindi nasce anche il Circolo Musica e Cultura per questo motivo. Ma Peppino in passato capisce immediatamente le potenzialità di questo circolo e quindi propone a Francesco di fare diventare un circolo che facesse cultura a 360 gradi. Nasce quindi il collettivo femminista, il collettivo antinucleare, quando di nucleare non si parlava in nessuna parte d'Italia. Nasce anzi si avvicina in realtà un già esistente gruppo teatrale che c'era a Terrasini, che è il paese che confina con Cinisi, insomma. E quindi si fanno diverse attività, fra queste principali rimangono quelle musicali, chiaramente.
Ok, anche perché tante di queste cose che hai appena citato erano un po' occulte, no? In quegli anni là, cioè non si parlava di quello, non si parlava di nucleare, non si parlava di mafia, era una cosa veramente che avete sdoganato più punti, sia il lato della radio libera classica che poi diventa, no, libera lì allo musicale, ma anche di trattare degli argomenti che comunque al giorno d'oggi, nel 2022, sono un simbolo di quello che può fare una persona come siete stati voi o più persone, un gruppo di persone, anche perché poi diciamo questo gruppo si è sempre più allargato, no? Anche puntando pure un po' all'estero, no? Voi in un periodo avete anche collaborato, no? Con persone di associazioni giovanili che venivano dal nord Europa, mi sembra,
Sì,
all'epoca.
questo chiaramente negli anni più recenti.
Sì.
Adesso, per esempio, noi abbiamo creato delle community, così è strutturata la nostra associazione. Queste community in varie parti d'Italia possono realizzare trasmissioni sia televisive, perché abbiamo fatto anche la web TV, possono scrivere articoli per il giornale, possono realizzare trasmissioni. E abbiamo una sede anche da Hannover, dove c'è Francesco Impastato che ora vive là. Abbiamo fatto giusto l'altra volta un gemellaggio fra il coro Mauro Lico di Messina, che ha fatto un bellissimo arrangiamento dei 100 passi, non so se ti è capitato di vederlo, e appunto la nostra sede di Rete 100 passi ad Hannover. E quindi diciamo, poi chiaramente tutto il discorso invece che era relativo al problema della mafia, quello era invece una cosa che fece Peppino, che aveva peraltro un modo molto particolare di fare trasmissione usando l'ironia, lo sberleffo, un po' rifacendosi alla tradizione di Dario Fo, che faceva in quegli anni questo genere di cose. E quindi lui si inventò una sorta di fumetto, diciamo, rifacendosi ai fumetti esistenti, per cui ai tempi si parlava della storia degli indiani, dei cowboy, se c'era Toro Seduto, e lui chiamava il boss del paese Tano Seduto invece di Toro Seduto. Quelli erano anni in cui i boss tenevano sì a fare soldi, ma non come ora. Adesso preferiscono restare nascosti nell'ombra per poter fare tranquillamente i loro affari. Quelli erano anni invece in cui il boss teneva anche molto all'apparenza, all'apparire, e Tano Badalamenti, che non era un bossetto di quartiere o di paese, Tano Badalamenti controllava il traffico mondiale della droga. L'aeroporto che si chiamava Punta Raisi, adesso Falcone Borsellino, nasce lì per gli interessi proprio della mafia, perché arrivava la droga, veniva raffinata, ripartiva per la distribuzione. Insomma, quindi la storia di Peppino Impastato, per chi la conosce, al suo interno un depistaggio che è durato decenni, proprio perché Tano Badalamenti era uno potente e conosciuto, riuscì a fare questi depistaggi. Questo dimostra il fatto che Peppino raccontasse nella sua radio i suoi misfatti, insomma, gli faceva un po' il solletico. Quello che invece gli ha dato più fastidio è il fatto che Peppino lo prendesse in giro e che quindi lui perdesse per colpa degli attacchi di Peppino questa sua immagine, diciamo, che tutti lo seguivano. Dopo che Peppino faceva queste trasmissioni, magari qualcuno lo vedeva e sorrideva, diceva: "Peppino, guarda, Tano Badalamenti, quello che Peppino chiama lontano, Tano
Seduto.
seduto, eccetera, eccetera." Quindi diciamo che questa è stata forse la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Per cui diciamo che questa cosa dell'antimafia è una cosa che fa Peppino. Anche perché è da ricordare, Peppino era figlio di un mafioso e
Esattamente.
si ribella alla sua famiglia. Diversa la situazione di chi fa radio, come la potevo fare io, come la poteva fare Francesco, gli altri compagni, perché loro, ognuno di noi quando andava a casa, si poteva tranquillamente distendere su un divano, ascoltare un po' di musica, insomma, vivere una vita tranquilla, dopo aver fatto le lotte giornaliere, aver fatto radio in un certo modo. Per lui invece i problemi cominciavano quando andava a casa, perché si scontrava con il padre, con la sua famiglia, perché appunto e lo rimane ancora oggi d'esempio il fatto che Peppino in passato sia uno che era figlio di mafioso che si è ribellato alla famiglia. Ancora questa cosa dà fastidio alla mafia.
Esattamente, e per questo ti dicevo prima e voglio ribadire anche adesso per farlo capire a chi ci ascolta che è un simbolo assolutamente della lotta alla mafia partendo dal popolo, anche perché lui si è girato, è andato contro la sua propria famiglia. Questo deve rimanere e restare chiaro, no? Per tutti, anche i giovani, tutte le persone che vogliono saperne di più, sicuramente approfondire, no? E conoscere. Come hai detto tu, oggi è comunque anche più difficile riconoscerla, no? Rispetto a ieri che la mafia comunque si voleva in un certo modo far riconoscere anche, dico, a livello territoriale, no? Sul territorio. Adesso è nella penombra, quindi diventa ancora più difficile perché si sa molto meno. Abbiamo, no, quasi, io mi spavento a volte nel pensare che quasi nessuno sa o conosce o sa dell'esistenza di Matteo Messina Denaro e dei suoi 30 anni che festeggiamo quest'anno l'Italia, no? 30 anni di latitanza. È quasi sconosciuto. Quindi io credo che avvicinare le persone a questo sia solo che un bene, magari possiamo. Io vedo tante persone adesso, tanti giovani che comunque hanno sicuramente ben chiare delle cose, tanti altri che sono un po' confusi. Tu come la vedi al giorno d'oggi questa situazione?
Beh, per fortuna anche nel resto d'Italia cominciano a comprendere che la mafia non è un
Ok,
fenomeno siciliano, come
esattamente.
'ndrangheta non è un fenomeno, perché qua già hanno raschiato il barile e quindi adesso sono là dove ci sono i soldi, diciamolo chiaramente al nord, soprattutto l'ndrangheta, perché mentre la mafia ha ricevuto, dobbiamo dire, grazie alla competenza della magistratura, delle forze dell'ordine, alle tante associazioni antimafia che sono nate in Sicilia. Noi abbiamo iniziato nel 70, ma poi sono nate Libera, sono nate tutte queste grosse associazioni che
Assolutamente.
hanno fatto anche un bel lavoro loro e quindi diciamo siamo riusciti in qualche modo a dare dei colpi duri alla mafia, cosa che non succede in Calabria invece. Una cosa che ha aiutato molto le indagini contro la mafia in Sicilia è stato il fatto che ci sono stati collaboratori di giustizia. In Calabria questo non esiste, o sono dei fatti sporadici perché ancora usano far sposare i figli delle varie famiglie, per cui se tu parli a questo punto racconti, fai arrestare tuo fratello, tuo cognato, tua sorella, tuo padre, e quindi diciamo questo rende più forte diciamo l'organizzazione mafiosa che oggi è la più potente in Italia. Addirittura ora la mafia compra la droga dall''ndrangheta, per farvi capirci, quindi addirittura sono loro che
Madre.
gestiscono e difatti al nord sono i più radicati.
Ok.
Qualche sindaco ancora dice che la mafia non esiste nei loro quartieri. Questa storia noi l'abbiamo sentita dire negli anni 70, la mafia non
L'avete
esiste.
vissuta abbastanza, diciamo, sempre doversi relazionare con questo mondo inesistente, ma che invece è ben materiale e si vede e si fa sentire, no?
Ma difatti lo spieghiamo spesso io quando viaggio spesso, giro spesso, e quello che faccio è anche spiegare un po' agli imprenditori. Perché sai, c'è il famoso pizzo,
Esatto.
imposto diciamo dai mafiosi alle aziende, ai negozi. Chi non è cosciente di questo fenomeno, magari sai che può pensare, ma sì, io per non avere seccature, quello mi ha chiesto questa cifra, aspetta che gliela do, così non mi rompe l'anima. Fermo restando che questo poi si ripercuota sull'utente finale, perché se io devo pagare una cosa che costa 10 euro, poi me la fanno pagare 15 euro, per esempio, perché questo pizzo che pagano poi ve lo pago io, di fatto, viene ricaricato sul prezzo di vendita. Ma non è questo, il problema è che poi c'è un'escalation. Per cui spesso queste mafie riescono a toglierti l'azienda, hanno addirittura a volte connivenze con funzionari di banca, per cui tu azienda sei in crisi, vai in banca, chiedi un prestito e non te lo danno per un cavillo, e poi si presentano loro e ti dicono te li do io i soldi. Là poi ci sono interessi che crescono vertiginosamente, strada facendo, e non ti puoi tirare indietro, fino a quando ti tolgono l'azienda. Quindi devono capire anche gli industriali, i commercianti, che queste cose, diciamo, non sono delle cose da sottovalutare, ma perché non ci siamo passati e quindi raccontiamo come funziona il meccanismo, ecco.
E grazie per farlo perché è importantissimo perché molte persone, soprattutto che sono distanti a livello mentale, dico io, da queste faccende, comunque della criminalità organizzata, poi alla fine non si rendono conto che basta pochissimo. essere involucrati fino a sopra i capelli con queste persone, e ne vediamo tantissimi anche al giorno d'oggi, di piccoli, medi imprenditori, senza arrivare neanche ai più grandi, ma certo, è sempre certo. Là, no? È sempre
certo,
là.
Certo.
E adesso per te, no? Anche andare in giro e parlare con i ragazzi, no? Anche oltre l'imprenditoria, il mondo dell'imprenditoria, è importante, cioè quanto è importante secondo te?
Guarda, quando ho riaperto la radio, sia io che Francesco in passato, che Giovanni in passato, il fratello di Peppino, che è impegnatissimo e gira pure lui tutta l'Italia, sì. Abbiamo pensato di far di dare vita a questa associazione, intanto che si chiama Rete 100 Passi, proprio perché abbiamo pensato alle possibilità della rete. Difatti è nata prima la radio, poi è nato il giornale, la web e TV, adesso 100 Passi Media Network in via di evoluzione.
Fantastico.
Perché è una sorta di network nazionale di varie radio che possono mettersi insieme e fare notizie. Era stata l'idea quella di creare uno strumento da mettere a disposizione dei giovani. Non pensavo a quasi 70 anni di mettermi a trasmettere nuovamente. L'idea è quella di creare questo strumento. E di fatti un po' questo è quello che stiamo facendo. Abbiamo creato prima Radio 100 Passi Ragazzi, ora recentemente anche Radio 100 Passi Scuola. Ci sono alcune scuole, noi quasi tutto l'anno riceviamo scolaresche in viaggio di istruzione, stanno alcuni giorni con noi, vengono con un'idea della mafia magari di un certo tipo e se ne vanno poi dopo essere stati con noi con un'altra idea, e noi gli facciamo fare all'ultimo giorno una trasmissione condotta da loro, dove raccontano appunto questa esperienza, si fanno domande fra di loro, li facciamo uscire fuori a fare interviste ai passanti, insomma, e quindi i ragazzi producono una loro trasmissione. E spesso poi quando vanno via le stesse scuole ci dicono: ma noi vorremmo fare una radio, che si deve fare? Siccome i costi, come sapete, sono alti, sia SCF, eccetera, eccetera, server vari per i podcast. E quindi abbiamo pensato di creare questa iniziativa Radio 100 Passi Scuola. Adesso le scuole stanno facendo delle piccole regie nelle loro scuole, realizzano delle trasmissioni in autogestione, ci mandano il file, noi lo carichiamo sul server, c'è una fascia oraria propria del nostro palinsesto dedicata a Radio 100 Passi Scuola, e poi le trasmissioni finiscono in un server dei podcast e possono essere riascoltate. La stessa cosa facciamo con le scuole che vengono, gli facciamo fare una trasmissione che va a finire in uno spazio che si chiama Io C'ero, nel senso che i ragazzi sono venuti e hanno raccontato la loro esperienza. E quindi è un po' questo il lavoro che facciamo, difatti principalmente qualche volta incontro gli imprenditori, ma fondamentalmente vado nelle scuole, ecco, questo è il lavoro che... Il futuro è loro e devono comprendere che devono costruirselo. Noi gli diamo gli strumenti poi.
Esatto. E credo che l'importante è quello, no? Dare gli strumenti, e poi ognuno unisce i puntini sicuramente, ma l'importante è dargli questi strumenti sicuramente. Senti, facciamo una breve pausa, una canzone, ci andiamo a ascoltare un attimo per chi ascolterà i Modena City Ramblers, appunto 100 passi, che è meglio di adesso, e ritorniamo subito, ok?
Passi 1, 2, 3, 4, 5, 10, 100 passi 1, 2, 3, 4, 5, 10, 100 passi partire, i decimi decise di restare. Gli amici, la politica, la lotta del partito, alle elezioni si era candidato. Diceva da vicino, li avrebbe controllati, ma poi non ebbe tempo perché venne ammazzato. Il nome di suo padre nella notte non è servito, gli amici disperati non l'hanno più trovato. E allora dimmi se tu sai contare, e dimmi se sai anche camminare. Contare, camminare insieme a cantare la storia di Peppino e degli amici siciliani. 1, 2, 3, 4, 5, 10, 100 passi 1, 2, 3, 4, 5, 10, 100 passi 1, 2, 3, 4, 5, 10, 100 passi. Adesso vi chiediamo di battere le mani, chiediamo a tutti quanti voi di battere le mani. Vi chiediamo di battere le mani per chi ogni giorno combatte le mafie nel nostro paese. Vi chiediamo di battere le mani per le forze dell'ordine, per i magistrati, per i giudici. Ma vi chiediamo di battere le mani anche e soprattutto per le ragazze e i ragazzi delle cooperative di Libera, che ogni giorno vivono sulla propria pelle questi 100 passi. Era la notte buia dello Stato italiano, quella del 9 maggio 78, la notte di via Caetani, del corpo di Aldo Moro, l'alba dei funerali di uno Stato. E allora dimmi se tu sai contare, e dimmi se sai anche camminare. Contare, camminare insieme a cantare la storia di Peppino e degli amici siciliani. Allora 1, 2, 3, 4, 5, 10, 100 passi 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 1, 2, 3, 4, 5, 10, 100 passi.
Ed eccoci qua, ritornati dopo la canzone con Danilo Sulis di Radio 100 Passi. Stavamo parlando appunto del rapporto della radio, del tuo rapporto anche con i giovani e l'importanza che ha. Secondo te avrebbe senso inserirla in un contesto scolastico come materia di riconoscimento, cioè che andrebbe studiata in Italia? E non parliamo del sud, io parlo dell'Italia, cioè di riconoscerla. Un po' come la nostra sessualità, no? Con questi tabù grandissimi che non sappiamo niente, educazione sessuale, adesso si è creato
e
un altro
scambio. E difatti non ce la fanno studiare.
O no?
Ci sono i movimenti per la vita che dice che se ti parlano di questo puoi diventare gay, non si sa che cosa ti può succedere.
Mannaggia. Io sono veramente, cioè, visto qualcosa in merito a ciò. E anche stando fuori, io vivo in Spagna, poi neanche vivo più in Italia da anni, no? Però è una cosa assurda, cioè sembra che non vogliamo crescere proprio da un certo punto di vista.
Beh, forse non ci sarebbe bisogno di parlare della mafia, bisognerebbe studiare la storia anche contemporanea. Probabilmente oggi stiamo parlando di guerre, di queste cose, e la nostra storia che studiamo a scuola si ferma ancora alla Seconda Guerra Mondiale, mentre invece tutto quello che succede dopo ci potrebbe servire anche, perché la storia serve a leggere il presente, io una cosa che ho sempre detto, e questo evidentemente ci potrebbe servire a capire il perché di questa guerra che parte da lontano, del comportamento delle varie nazioni, insomma. insomma, dagli accordi presi, insomma, non entriamo in questo argomento. Invece, visto che hai fatto ascoltare i 100 passi, volevo darti un aneddoto, a parte che con loro siamo amici, ci siamo visti più volte, sono venuti a suonare anche a Cinisi, io poi sono stato ospite in un evento insieme a loro, insomma. Con loro, nel periodo della pandemia, sai che appunto non ci si collegava, e sono nate una serie di iniziative spesso online, musicali, eccetera, eccetera. Abbiamo fatto i 100 passi con loro, ho cantato pure io, hanno suonato alcuni musicisti nostri, anche Giovanni in passato è la nipote di Peppino, figlia di Giovanni, ha cantato. Insomma, abbiamo fatto una cosa dove loro suonavano e noi cantavamo e altri musicisti si sono inseriti nel loro gruppo, perché noi in quel periodo abbiamo dato vita anche a 100 passi Music Ensemble, che è stata un'esperienza bellissima. Abbiamo fatto un solo brano, ma con 32 musicisti di tutto il mondo che hanno suonato contemporaneamente. Poi ne abbiamo selezionati alcuni che abbiamo fatto suonare anche insieme ai Modena. Abbiamo fatto questo esperimento di 100 passi cantato tutti insieme.
Wow, beh, super aneddoto questo. E quando successe all'epoca invece del fatto di scriverla loro questa canzone, no? Vi ha impattato riceverla? Cioè, lo sapevate? È stata una sorpresa? 100 passi di Modena City.
Beh, intanto molti la collegano al film, non è così. Loro conoscono la storia di Peppino tramite il film, vengono a Cinisi, si entusiasmano, più che altro Cisco in realtà, si entusiasma di questa cosa e quindi nasce la canzone 100 passi, successivamente al film, successivamente al fatto che loro sono venuti a Cinisi, hanno conosciuto sul posto la nostra storia e quindi hanno fatto questo brano.
Certo, così. Guarda,
ormai siamo legatissimi noi e loro.
Esatto.
E stata volendo anche la loro fortuna, perché è piaciuto tantissimo questo brano, è suonatissimo, cantatissimo anche nelle piazze, negli eventi, insomma.
Sì, una domanda adesso ti volevo fare, siamo quasi in chiusura ovviamente, scorsa quasi la mezz'oretta insieme, ti volevo dire quanto è importante secondo te il divulgare, no, queste storie, questi appunto attestati anche di coraggio delle varie persone che hanno combattuto e combattono in Italia perlomeno, quanto è importante però tipo, il film di Peppino Impastato, no, poi ha potuto far conoscere a tutti un po' la sua storia. Poi ho visto che ultimamente invece si nota un po' quella cosa che vogliono far conoscere come le storie criminali e non le storie delle persone importanti. Invece quanto è importante sarebbe la buona divulgazione di questo?
Certo, le regie sono importantissime. Il taglio che è stato dato al Capo dei Capi, per esempio, che ha fatto un'emittente privata, ha creato addirittura invece dei fenomeni di riconoscimento di alcuni ragazzi. Quindi esatto. Il fenomeno contrario. Esatto. E nonostante la buona volontà anche di Saviano, anche la fiction poi fatta sulla storia che lui ha creato, da quello che so, da racconti degli stessi ragazzi di scuole napoletane, mi dicono che c'è invece chi si è identificato in quei personaggi, diciamo, anziché nell'antimafia. Quindi come poni l'argomento dal punto di vista della regia e del racconto è importantissimo. Okay. Perché rischia di diventare negativa la cosa, ecco.
No, infatti per quello te lo domandavo meglio che a te, come si dice a Roma, e domandarlo, insomma. Ma secondo te quindi adesso, come anche evoluzione di noi stessi, parlando di noi come popolo, come gente, secondo te andiamo invece in una direzione di più consapevolezza dopo quello che succede? Quello che sta succedendo.
Sì,
adesso.
Secondo me sì, i ragazzi in genere hanno una partecipazione molto minore di quella che avevano negli anni 60-70 alla politica in generale. Mm-hmm. Però diciamo che il fenomeno della mafia è vissuto anche trasversalmente, politicamente, i ragazzi sono interessati, e magari chi non è interessato quando viene, sai, poi se ne va con un'altra idea anche della radio, perché basta che li fai sedere un po' lì nella regia, li metti davanti ai microfoni e c'è questo fenomeno di elettrizzazione, se ne vanno i ragazzi colpiti veramente dal volere fare radio. Vabbè, tu ne sai qualche cosa, visto che la fa.
È
importante, sì, è importante anche la memoria, così come è importante il racconto del fatto che Peppino era un figlio di mafia che si è ribellato. Ancora oggi la mafia dà fastidio alla figura di Peppino Impastato, mentre invece figure come Falcone, Borsellino, ci sono queste celebrazioni, ormai è scontato, i ragazzi vivono in maniera diversa la figura di Peppino Impastato, perché mentre il giudice, il poliziotto viene assassinato perché faceva il suo lavoro, Peppino Impastato invece ci si identifica in Peppino Impastato, perché è un ragazzo come loro, che faceva radio, che aveva questa voglia di cambiamento e quindi racconta queste cose, ed è per questo, diciamo, quindi i ragazzi lo sentono più vicino.
Parlavamo di Peppino, della seconda cosa che ancora dà fastidio, come dicevi, il nome, no? Di Peppino,
sì,
quando l'hai riaperto.
Che si festeggino o così ricordino, chiedo scusa, io parlo di festeggiamento perché in realtà noi non ricordiamo le vittime di mafia nel giorno della loro morte, ma del loro compleanno, per cui li festeggiamo. Esatto. Difatti il Radio 100 Passi nasce il 5 gennaio, il giorno di nascita di Peppino Impastato. Ma stavo dicendo che mentre alcune vittime di mafia, poliziotti piuttosto che magistrati, sono vissuti dalla gente, dai ragazzi soprattutto, come delle persone che sono morte perché facevano il loro lavoro, invece la figura di Peppino Impastato è vissuta diversamente, perché Peppino Impastato è un ragazzo per cui che tutto sommato voleva cambiare il mondo, e attraverso il microfono della sua radio raccontava quello che vedeva attorno a sé, e quindi i ragazzi lo vivono con identificazione. E comunque stavo dicendo anche che dalla mafia questo personaggio ancora viene visto con fastidio, perché appunto vengono accettate queste grosse manifestazioni in ricordo dei magistrati, ma Peppino Impastato, essendo stato figlio di un mafioso, potrebbe essere un esempio per altri, tant'è che quando noi abbiamo riaperto la radio nel 2007, abbiamo iniziato con l'associazione, e quando abbiamo iniziato la trasmissione nel 2010, noi abbiamo avuto 9 atti intimidatori solo in un anno a Palermo, proprio perché la figura di Peppino Impastato dà fastidio. Un altro esempio noto è quello di Rita Atria, che ha denunziato la sua famiglia in provincia di Trapani, ha fatto arrestare i suoi parenti, e l'ha aiutata Paolo Borsellino facendola scappare di casa, perché è stata proprio buttata fuori casa, ripudiata, l'ha nascosta vicino a Roma. Quando però Borsellino muore, lei si sente sola e abbandonata, e si suicida buttandosi dal balcone, dalla finestra di questo luogo a Roma. È stato un altro esempio. E quando la salma di Rita Atria è andata a Trapani per la sepoltura nel suo paese, la lapide è stata rotta a martellate dai parenti e dagli altri, perché appunto non si accettava questa cosa, che una figlia di mafia avesse denunciato i suoi parenti. Quindi ancora queste figure danno fastidio alla mafia, perché possono essere ad esempio pericolose, oltre che chiaramente per i ragazzi essere fattore di emulazione, appunto.
Di esempio, esatto. E quindi a noi piace dirli ben chiari e tondi, no, i nomi, invece portarli avanti sicuramente.
Appunto. una cosa che mi avevi chiesto, e ti voglio solo dire, non ci servono eroi, servono delle piccole formichine. Ognuno fa quello che deve fare durante la sua vita normale, la sua giornata. Parliamo del riciclaggio. Io ai ragazzi faccio identificare cos'è illegalità per loro, ecco. Può essere il meridione ancora, e anche forse anche la macchina passata in seconda fila, piuttosto che il riciclaggio non fatto, insomma quelle piccole cose, o anche l'onestà, farsi dare lo scontrino al bar, insomma tutte queste piccole cose. Quindi servono tante formichine per ripristinare la legalità, non servono gli eroi come Peppino Impastato, per cui tutti possono dire ma io ne che posso fare Peppino Impastato, ne che posso fare qualcosa. No, gli eroi non ci servono, servono tante persone, tante però, che fanno il loro piccolo durante la giornata, ecco, e ripristiniamo, può essere forse un po' più di legalità.
Grazie davvero Danilo, grazie per la chiacchierata, bellissimo.
Prego, grazie a voi e alla disponibilità.
Davvero, speriamo di poter collaborare anche in futuro, vediamo un attimo, comunque ci sentiremo sicuramente più,
esatto,
approfonditamente.
Poi con quel Bob Marley alle spalle non posso dire che così.
Sì, è il nostro simbolo per quanto riguarda l'artista alla vista, lo portiamo sempre con noi qua. Veramente, grazie anche per quello che hai detto, per quello che fai. Tutti i giri che fai nelle scuole, veramente è importantissimo.
Il libro lo diamo, vabbè, è venduto in tutte le librerie, ma a chi lo chiede direttamente a noi lo può ricevere grazie a una donazione, perché è un'idea che mi è venuta proprio per finanziare l'associazione nel periodo della pandemia, che viviamo di donazioni e queste donazioni sono diminuite sensibilmente, ecco.
Ok, perfetto. Quindi ragazzi, vai su. Okay. Più che
è l'unico modo per non avere né padrini né padroni.
Importanti, sappiamo bene quanto sia importante questo. Grazie ancora, Danilo Sulis.
Ciao.
Un abbraccione. Ciao.
Creature verdi che studiano i riti dei Celti e dei Longobardi, non parlano la lingua italiana, non sanno chi fosse il poeta Leopardi, ma odiano il kebab, Maometto i senza tetto, anche la pizza, chiacchiere da bar, si mischia la polenta con la razza, inventa qualche balla, attirano la folla, col rito dell'ampolla e l'offerta di Obò. Ricordo gli esordi degli uomini verdi, erano contro i terroni pugliesi, anche i sardi, finocchi, gli zingari, i negri bastardi, il tricolore Garibaldi. Odiano il kebab, Maometto i senza tetto, anche la pizza, chiacchiere da bar, si mischia la polenta con la razza, cantando il va pensiero, ci credono davvero, fedeli a un condottiero, un druido fatto un po' così, non parla neanche bene, si esprime solo a gesti, se lo incontri per la strada proprio non diresti che fa parte della razza superiore, si può fermare solo con l'aiuto del dottore, ma se la scienza medica si mostra pessimista, ci vuole l'esorcista. Senti che puzza, scappano anche i cani, stanno arrivando i napoletani. Napoli merda, Napoli colera, tu sei la vergogna dell'Italia intera. Ma vorrei che fosse chiaro che tra i napoletani c'è, ne sono tantissimi per bene anche di più. Non siamo noi, noi siamo quelli che pure a Napoli ci chiamano Zulu. Odiano il kebab, Maometto i senza tetto, anche la pizza,